Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il Senato dà l'ok definitivo alla riforma della giustizia, uno dei cavalli di battaglia su cui la destra al governo aveva promesso di impegnarsi. La nuova legge costituzionale rivede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, oltre all'istituzione di due distinti consigli superiori della magistratura. Festa grande degli esponenti di Forza Italia a Piazza Navona. Una vittoria di papà, ha commentato Marina Berlusconi. Gridano invece le opposizioni. Per Elly Schlein l'obiettivo del governo è avere mani libere e pieni poteri. Entro la prossima estate si terrà il referendum confermativo. Dopo gli strepiti di ieri, l'esecutivo Meloni torna a toni più moderati rispetto al tema del ponte sullo stretto di Messina. Intanto in Corea del Sud Donald Trump e Xi Jinping discutono di dazi ed economia a margine del summit ASEAN, mentre nella striscia di Gaza continua la conta dei morti. Sono centinaia i civili palestinesi uccisi dalle forze israeliane da quando è in vigore il cessate il fuoco. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 30 ottobre 2025. E allora partiamo dalla politica, una politica oggi nel nome di Silvio Berlusconi. Così la maggioranza e soprattutto Forza Italia hanno salutato infatti l'approvazione della riforma della giustizia. Questa mattina c'è stato il voto definitivo sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Una vittoria di papà, l'ha definita Marina Berlusconi. I parlamentari forzisti hanno festeggiato in Piazza Navona a Roma, esponendo una gigantografia del cavaliere. Ora si apre una serratissima campagna per il referendum confermativo, con giudici e opposizioni pronti alla sfida. Il voto potrebbe essere fissato tra marzo e aprile. Ce ne parla la corrispondente da Roma, Anna Bredice.
Nordio, accompagnato da tre o quattro ministri, tra cui l'indagata Santanché, era ai banchi del governo. Applausi a scena aperta quando lo schermo ha mostrato la parola approvato. Forse un salto l'avrebbero fatto anche Meloni e Salvini se non fossero stati impegnati a Palazzo Chigi a mettere a punto la strategia contro la Corte dei Conti. Giudici contabili, CSM, giudici dell'immigrazione, Corte Penale Internazionale, sono tutti poteri che il governo vive e considera come ostacoli alla sua azione. E benché i toni oggi a Palazzo Chigi erano un po' diversi da ieri sera, la nota di Giorgia Meloni dopo la decisione della Corte dei Conti ieri in tarda serata è stata molto chiara nelle intenzioni. Le riforme servono a contrastare l'invadenza dei giudici. Oggi ci sono state le feste dopo il voto da parte della maggioranza, anche se separati. Forza Italia con la foto di Berlusconi in Piazza Navona, Fratelli d'Italia da un'altra parte. La destra è pronta già a raccogliere le firme, lo stesso farà l'opposizione per il no. Oggi Elly Schlein in una conferenza stampa ha chiarito quale sarà la linea della campagna elettorale per il referendum. Se volete che i giudici debbano obbedire al governo, votate sì. Se pensate invece che tutti debbano rispettare la legge e la Costituzione, dovete votare no. Elly Schlein ha anche confermato le parole che ha detto qualche giorno fa sui rischi della democrazia nel paese. La nota di Palazzo Chigi, di Giorgia Meloni ieri sera sul modo per fermare la magistratura, la Corte dei Conti e i giudici è la conferma, ha detto la segretaria del PD. A voi la linea.
Le opposizioni dunque si preparano alla battaglia per il no al referendum. L'obiettivo del governo, dicono, è avere mani libere e pieni poteri. Sentiamo allora un estratto delle parole pronunciate oggi da Elly Schlein e Giuseppe Conte.
L'obiettivo di questa riforma non è né una riforma che aiuti gli italiani, né che migliori la giustizia, serve a lei e a questo governo per avere le mani libere e per ritenersi al di sopra delle leggi e della Costituzione.
Stanno con un disegno sistematico cercando di tagliare le unghie e depotenziare il controllo, l'indipendenza della magistratura, di tutte le magistrature. Quindi è un disegno di scardinamento della Costituzione.
Come anticipavamo, il disegno di legge costituzionale prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e ancora l'istituzione di due distinti CSM, i cui membri vengono sorteggiati. Inoltre prospetta anche l'introduzione di un'alta corte che si occupa dei provvedimenti disciplinari dei giudici. Una riforma questa che, secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, indebolisce fortemente l'autonomia del potere giudiziario. Si tratta del primo passo per sottoporre i giudici al controllo politico, dicono. Sentiamo Stefano Celli, vice segretario dell'ANM.
La riforma tocca più punti, ma ha una sua coerenza e l'effetto, non l'obiettivo, l'effetto finale è l'indebolimento dell'indipendenza sia del pubblico ministero che del giudice. Faccio spesso questo esempio. I fautori della riforma dicono che il pubblico ministero deve diventare l'avvocato della polizia. Allora, i genitori di questo paese, che siano di destra o di sinistra, si devono interrogare sul fatto che quando i loro figli saranno portati in commissariato per essere andati a una manifestazione, quale sarà il primo magistrato che incontrano? Un pubblico ministero. Questo pubblico ministero è meglio che sia indipendente come adesso, cioè come un giudice, o è meglio che sia l'avvocato della polizia? Noi cerchiamo di stare tranquilli e sereni, andremo soprattutto incontro ai cittadini, sia organizzando incontri con la cittadinanza, sia facendo banchetti in piazza, perché solo nell'incontro con i cittadini, nella spiegazione vis-à-vis, noi possiamo pensare di superare la potenza di fuoco comunicativa del governo e della maggioranza.
Un altro cavallo di battaglia che la destra porta avanti da ormai 30 anni è quello del ponte sullo stretto, su cui il governo prende tempo dopo gli attacchi durissimi alla Corte dei Conti che ieri ha bocciato il progetto. Attendiamo le motivazioni e poi replicheremo ai rilievi dei giudici contabili. Questa è la linea emersa dalla riunione d'emergenza che si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi. Presenti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Ieri, lo ricordiamo, la Premier e gli altri esponenti della maggioranza avevano usato toni incendiari contro la Corte, parlando di atti di invasione dei giudici nelle scelte del governo. Oggi invece i toni sono stati molto più morbidi. Secondo i retroscena, i tecnici dei ministeri avrebbero riportato a più miti consigli, in particolare Salvini, che avrebbe invece voluto andare avanti. Senza la bollinatura da giudici contabili sarebbero troppi i rischi finanziari per lo Stato, come ci spiega Alberto Vannucci, politologo all'Università di Pisa, dove si occupa di fenomeni di corruzione.
Che la Corte dei Conti è la custode dei bilanci e delle risorse di tutti, delle casse pubbliche appunto, si può bypassare facilmente dal punto di vista politico, perché una nuova deliberazione in questo senso del Consiglio dei Ministri potrebbe portare a pubblicare il decreto che sancisce l'avvio dei lavori anche a prescindere dalla bollinatura della Corte dei Conti, che quindi dovrebbe per forza farlo con riserva, come si dice. Ma questa bollinatura con riserva espone da un lato alla responsabilità politica di dover rendere conto in Parlamento, per quanto in Parlamento c'è una maggioranza, diciamo, favorevole, ma soprattutto in futuro anche a dover rendere conto di decisioni che in qualche modo espongono a un rischio contabile enorme le casse dello Stato, di cui qualcuno potrebbe chiamare i nostri governanti a rendere conto. Sono aspetti tecnici, amministrativi, che evidentemente non erano ben chiari a chi si è lanciato ieri e oggi, come dire, sembra aver fatto parziale retromarcia. Forse qualcuno l'ha spiegato ai nostri ministri, ai nostri rappresentanti nel governo.
Nel frattempo l'industria italiana si conferma in forte crisi. I dati Istat del mese di agosto segnano infatti una nuova battuta d'arresto. Alessandro Principe.
Mentre il governo festeggia la separazione delle carriere e prepara la campagna referendaria, l'Istat certifica la crescita economica è a zero e l'industria non riesce a risollevarsi. Nel mese di agosto il fatturato dell'industria italiana, al netto dei fattori stagionali, è calato in termini congiunturali dello 0,7% in valore e del 2% in volume, in calo tanto il mercato interno, le vendite in Italia, che quello esterno, le esportazioni. Il prodotto interno lordo nel terzo trimestre di quest'anno è rimasto fermo rispetto al trimestre precedente, crescita dunque a zero e più o meno così finirà quest'anno. La stima ad oggi è di una fine 2025 con una crescita stagnante 0,5%. È quello che lo stesso governo prevede nel documento di finanza pubblica che sta alla base della manovra economica e il segno della legge di bilancio è infatti quello di un faticoso mantenimento dei conti pubblici in equilibrio più una sventagliata di misure spot. Nulla che aiuti la crescita, nulla che sostenga salari e pensioni, non un'idea strategica di rilancio. Lunedì, con le audizioni al Senato, la manovra comincia il suo rush finale.
E veniamo adesso agli esteri, a partire da quello che è accaduto in Asia, perché più che un accordo vero e proprio, Donald Trump e Xi Jinping hanno raggiunto oggi una tregua nella guerra commerciale in atto. Di questioni politiche a margine del summit ASEAN non si è parlato. All'Ucraina infatti viene dedicato solo qualche breve cenno nella dichiarazione finale di parte americana. Taiwan invece non viene neppure nominata. Quanto ai nodi economici, gli Stati Uniti hanno ottenuto un rinvio nella limitazione delle esportazioni di terre rare e un impegno ad acquistare beni agricoli made in USA. In cambio Donald Trump ha annunciato un taglio del 10% ai dazi imposti a Pechino. Gli analisti sono abbastanza concordi nel dire che, a parte qualche modesta concessione, il presidente americano non ha ottenuto molto da questo incontro. Forse anche per questo, poco dopo la fine del colloquio, ha rilanciato un altro tema estremamente sensibile, ovvero quello delle armi atomiche. Gli Stati Uniti ricominceranno con effetto immediato a testare il loro arsenale, ha scritto su Truth. Ma a chi parlava? Sentiamo allora Matteo Muzio, giornalista americanista.
Diciamo che è un po' una strategia di invasione mediatica totale. Ogni giorno di questo secondo mandato c'è un annuncio shock da parte del presidente degli Stati Uniti. Detto questo, nel campo della proliferazione nucleare, già nel primo mandato aveva abolito, diciamo, uno degli ultimi trattati, trattato START, ne è uscito dal trattato che era stato firmato in ultimo da Bush Senior nel 1990. Dicendo che la Russia non lo stava rispettando. Questa voglia di riprendere gli esperimenti nucleari è forse anche un voler ricalcare quello che sta facendo Putin in queste settimane. Abbiamo visto che stava provando dei nuovi missili a propulsione nucleare, quindi può anche essere che li voglia rifare per ricopiare questa posa da uomo forte, da autocrate. Sì, e senz'altro vuole anche coprire due deficit che si sono evidenziati nei confronti della Cina, che sono venuti allo scoperto proprio in questi mesi. La Cina è in vantaggio su due temi fondamentali. Uno, che è quello della marina mercantile, ma soprattutto il tema più scottante, dove la Cina ha un vantaggio di circa il 70% sul totale, sono le terre rare.
Passiamo adesso dall'estremo oriente a quello che accade invece nella striscia di Gaza, dove anche oggi si sono registrati nuovi raid aerei da parte di Israele. Sono infatti centinaia i palestinesi uccisi da quando è in vigore il cessate il fuoco. Nelle ultime ore è stata colpita in particolar modo la città di Khan Yunis. Intanto le distribuzioni di aiuti previste dalla tregua continuano a venire ostacolate da Israele, che permette ai convogli di passare solo da una strada. A dichiararlo è un portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Anche l'ospedale Al-Shifa lancia l'allarme. 139 malati cronici infatti rischiano la vita a causa della mancanza di strumenti e medicine. Tra i molti che dubitano che questa situazione possa essere definita cessate il fuoco, c'è anche Morten Rostrup, medico di Medici Senza Frontiere, che lavora a Deir al-Balah. Questa la sua testimonianza.
Questa mattina sono corso all'ospedale perché c'erano stati degli attacchi aerei. Sono andato subito nella stanza dove ci sono i casi più gravi e ho trovato tre donne gravemente ferite. Dopo sono andato nella stanza dove abbiamo i casi di gravità media, c'erano molti bambini feriti. Tutto il pronto soccorso era pieno di persone e la maggior parte erano donne. C'erano anche moltissimi bambini feriti. Sono attacchi su civili innocenti, non c'è nessun dubbio su questo. È totalmente inaccettabile. E questo dovrebbe essere un cessate il fuoco? È un cessate il fuoco on ed off? È la seconda volta dall'inizio del cessate il fuoco che vedo ferite di questo genere. Questa situazione si deve fermare.
Prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con le ultime dal mondo dello sport. Termina questa sera il turno infrasettimanale di Serie A. In Toscana il Pisa ferma la Lazio sullo 0-0. Nell'unica altra partita di questa nona giornata il Sassuolo in trasferta batte il Cagliari per 2-1. Spazio anche al tennis dei Masters di Parigi. Nella capitale francese Yannick Sinner si qualifica ai quarti di finale superando l'argentino Francisco Cerundolo. Si ferma invece agli ottavi Lorenzo Sonego, sconfitto in rimonta da Daniil Medvedev. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.